Adesso siamo pronti per dare il benvenuto alla nostra prima ospite. Buongiorno Orsola Severini.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Siamo molto felici di averti qui con noi a Radio Città Aperta. Proprio oggi, insomma, stanno cominciando quelle giornate in cui in Italia si celebra, no, la memoria della liberazione dal nazifascismo. Ecco, una liberazione, una memoria che va sempre un po' ravvivata, no? Ridiscussa, purtroppo, a volte, perché cioè, si pensa che certe cose siano scontate, invece non lo sono affatto, e quindi è ancora più importante pubblicare libri come il tuo, La Quarta Compagna, che esce proprio oggi per la Fandango Edizioni. Allora Orsola, raccontaci un po' la tua protagonista e come è nato questo libro.
Ma guarda, è una grande emozione perché ho vissuto 4 anni negli archivi per ritracciare le sue vicende. È la storia di una ragazza ribelle nella Milano dell'inizio del Novecento, una persona qualunque, possiamo dire, che decide di fare politica e di lottare contro le ingiustizie nonostante tutti le dicano che una donna non possa farlo. Diciamo che a me è quello che ha colpito, leggendo poi i verbali degli interrogatori, della polizia, dei manicomi, perché lei purtroppo è anche finita in manicomio, è che tutti le dicevano cose del tipo: ma dici chi è stato a trascinarti in questa cosa, perché tu sei una ragazza.
Certo, non si è mai decidi con la tua testa, no?
Sì, è molto avvilente, no? Perché non le riconoscevano neanche questo diritto, no? Di essere, per le tue convinzioni, sì, quindi è una cosa... ma che andava raccontata, ecco.
Certo. Senti, quindi è la tua protagonista Ada, come dire, è modellata sulla storia di una donna che è realmente esistita.
Sì, è una donna che ho trovato appunto negli archivi storici, non è conosciuta, e mi sono ispirata dalla sua vicenda, è stato un po' un lavoro detective, no? Perché un po' c'erano i verbali della polizia fascista, un po' c'erano i verbali del manicomio, un po' gli archivi storici della resistenza. Però diciamo il mio è veramente un omaggio a tutte le donne che hanno lottato e combattuto per la nostra libertà e che sono state un po' dimenticate, perché si parla molto dei resistenti uomini, molto dei dirigenti dei partiti, che erano magari le persone più intellettuali, che avevano studiato, però poco delle persone del popolo, no? Che però hanno dato un grande contributo, va ricordato, insomma.
Beh certo, assolutamente, cioè, ce lo raccontava anche Miriam Mafai in quel bellissimo libro, esatto. Pane Nero, che la guerra portò le donne a prendere coscienza di tante cose, anche a uscire di casa, a occuparsi di cose che magari prima non avevano potuto affrontare, e quindi non si tornò più indietro, almeno mi auguro, da quel periodo, no?
Esatto.
Cioè, la donna usciva dalle mura di casa e diventava sempre più protagonista del proprio destino. E, insomma, secondo te è raccontata bene in questo periodo storico la resistenza, il ruolo delle donne, oppure e c'è qualcuno che cerca un po' di sminuirla o di dire che in fondo si poteva anche non fare la resistenza perché poi sarebbero arrivati gli americani, cioè avrebbero liberato loro, no?
Allora, è un tema molto complesso. Tra l'altro io ho un figlio che è all'interno del liceo, quindi vedo anche come sono raccontate queste vicende.
Immagino.
Sì. Diciamo che mi sembra che l'Italia non abbia fatto il conto con quel periodo, nel senso che sembra che a un certo punto è arrivato Mussolini dal nulla, poi sono liberati gli americani. In realtà era un clima quasi di guerra civile, no? Perché c'erano queste occupazioni nelle fabbriche, e la resistenza ha dato un contributo essenziale sia agli alleati, perché senza diciamo le informazioni dei resistenti non sarebbero potuti intervenire come hanno fatto. Quindi assolutamente la resistenza è stata fondamentale, è quella che ha fondato poi la nostra Repubblica, ricordiamolo. E sulla storia delle donne io sono abbastanza ottimista, perché penso che viviamo in un periodo in cui non si tratta di riscrivere la storia, però di riappropriarsi del ruolo delle donne nella storia, no? Se pensiamo anche al film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, è un po' si iscrive in questo fenomeno, no? Di valorizzare il ruolo delle donne, perché le ragazze devono poter vedere, no? Che nei libri ci sono anche delle storie di donne, e riconoscersi, non può essere una storia solo al maschile.
Certo. Poi diciamo che la tua protagonista poi attraversa proprio la storia dell'Italia, perché lei, se non erro, è anche presente nei momenti fondativi del Partito Comunista Italiano, poi nel movimento per la difesa dei diritti delle donne, quindi è proprio un modo anche di leggere la storia del nostro paese, la sua vicenda.
Sì, veramente, guarda, mi emoziona parlarne, perché tra l'altro
questo
tutti
è bello,
fatti,
no?
Sono tutti fatti veri. Sì, è veramente un grande simbolo. E poi io quello che mi sono innamorata di questo personaggio è che non è un'eroina, è un'antieroina, nel senso che è una persona piena di fragilità, piena di angosce, come diremmo adesso, che è anche timida, che ha difficoltà ad imporsi e che ha paura, perché non dobbiamo pensare che le persone che hanno compiuto grandi imprese erano persone così senza paura, sono persone che avevano paura, avevano le loro fragilità, però nonostante questo hanno in qualche modo compiuto azioni che erano più grandi di loro, e penso che sia un messaggio molto importante, no?
Ma assolutamente, assolutamente, perché restituisce umanità a delle figure che sennò diventano dei santini, e noi invece non vogliamo farne dei santini, vogliamo conoscere anche questi lati per sentirle più vicine e per sapere che ognuno di noi poi può difendere un piccolo pezzetto di libertà, no?
Esatto, dei modelli nei quali ci possiamo riconoscere, imperfetti se vogliamo, perché poi lei ha anche un percorso non lineare, ci sono dei periodi in cui è più attiva, altri in cui ha paura, in cui si isola a casa sua, quindi a volte si bisogna tornare indietro per andare ancora più avanti, non so come dire.
Certo.
Credo che sia importante raccontare le storie in modo umano, come hai detto giustamente tu.
Certamente. Senti, poi c'è anche una parentesi che la vede internata in un ospedale psichiatrico, ecco, quindi tu affronti anche questo argomento che è molto forte. Noi all'inizio di questa puntata abbiamo parlato delle carceri, della situazione dei detenuti e delle detenute, ovviamente, no? Perché è una cosa che riguarda tutti. Allora c'è anche questo discorso. Insomma, il dissenso trattato come disagio mentale, il disagio marginalizzato e punito, criminalizzato.
Esatto,
oggi a che punto siamo?
Allora, io penso che noi dobbiamo rendersi conto di quanto siamo fortunati e fortunate di vivere in un paese come l'Italia, che nel 78, grazie a Franco Basaglia, ha chiuso i manicomi, nel senso che è stato un grandissimo passo avanti, perché i manicomi purtroppo non erano dei luoghi di cura. Erano dei luoghi per separare i cosiddetti anormali dai normali. Infatti i manicomi erano tutti in periferia delle città, non erano mai nel centro, no? Come se, con dei grandi muri che li separavano dalla società. E per le donne era ancora più difficile, perché era facilissimo finire in manicomio, bastava un certificato medico del tuo medico di base, del medico curante, medico
ovviamente
di
famiglia,
uomo. Esatto,
no?
E spesso finivano in manicomio delle donne che non avevano proprio delle patologie mentali, ma che uscivano un po' dagli schemi, no? Io ho fatto tante ricerche sia al manicomio di Roma, al Santa Maria della Pietà, che è una biblioteca bellissima,
certo,
li ringrazierò per sempre, a Milano,
certo.
Insomma un po' per l'Italia, e quando uno accesso a queste cartelle cliniche erano ragazze che magari non si volevano sposare, oppure che non lo so, volevano tagliarsi i capelli,
sono
queste cose molto banali, e si finiva così, era peggio in un certo senso del carcere, perché almeno in carcere c'è un processo, c'è una sentenza, ok? Perché per quanto possa essere...
C'è un avvocato, si spera,
esatto,
insomma, no?
La tua voce viene ascoltata, invece quando finivi in manicomio tu potevi dire qualunque cosa, però eri matto, tra virgolette, o matta, e quindi la tua voce non contava più nulla, e ci sono delle storie terribili di persone che sono finite veramente per motivi futili e che non sono mai più uscite, purtroppo, quindi... Dobbiamo essere contenti che questo grande passo in avanti, che è stata la chiusura dei manicomi, sia avvenuto nel nostro paese, penso.
Certo, questo senz'altro, Orsola. Senti, ma ci spieghi il motivo del titolo? Perché la quarta compagna? Chi sono le prime tre? O i primi tre?
Sì, allora questo si riferisce a un episodio che racconto nel libro, nel quale la protagonista si ritrova con i dirigenti del partito a organizzare la resistenza, e lei è quella meno importante, quindi è la quarta dei tre, che poi invece hanno fatto una grande carriera politica anche dopo la guerra, che sono Togliatti, Camilla Ravera e Terrasini, però diciamo che è un po' un simbolo per dire che era una persona un po' di terza classe, no? Rispetto a loro, che erano dei grandi intellettuali, trattata anche tra l'altro in modo un po' così, diciamo che lei in quella casa va anche a fare le pulizie, quindi anche all'interno tra resistenti c'erano delle,
certo,
delle differenze
di classe,
che raccontiamo,
sì,
che
sì,
erano tutti perfetti perché
no,
avevano
infatti
la loro fragilità. E quindi è come per dire una persona che non ha avuto il suo giusto riconoscimento, però insomma la mia speranza è che con questo libro è di onorare la sua memoria, ecco.
Beh certo, ma questo è sicuramente sarà così, perché insomma ogni libro che esce su questi argomenti io credo che troverà la giusta attenzione, e per l'appunto questo libro che esce proprio oggi tu lo presenterai questa sera, raccontaci un po', dacci le coordinate.
Sì, oggi c'è la prima presentazione alla Feltrinelle di Largo Argentina a Roma alle ore 18, e poi farò anche insomma un mini tour per in diverse città d'Italia, ecco.
Benissimo, benissimo. Allora ne siamo molto contenti. Siamo contenti che la Fandango Libri abbia pubblicato questo tuo La quarta compagna. E ti facciamo un grande in bocca al lupo, Orsola Severini. Buona liberazione.
Grazie. Buona liberazione a tutte e a tutti. Viva il lupo! E grazie mille per questa bellissima chiacchierata.
Grazie a te, Orsola. Ciao. Okay,
ciao, buona
ciao.
Giornata.
Grazie, grazie. Allora vi ricordiamo che ovviamente potrete ascoltare il podcast di questa bella intervista con Orsola Severini sul nostro sito da oggi pomeriggio in poi. E allora noi entriamo un pochino anche nel clima delle, appunto, delle celebrazioni per questa festa della liberazione. Ci ascoltiamo i nostri amici Yo-Yo Mundi con questo brano che si intitola L'ultimo testimone.
Ho scritto a mia madre che mi pregava affinché scendessi a patti con i miei nemici. Tuo fratello, vedrai, ti aiuterà, tu vuoi solo salvarmi. Io questo lo so e mi fa tenerezza, ma nella nostra famiglia c'è un filo che si spezza. Però io penso che un giorno, in un tempo non molto lontano, in qualche parte del tuo sentire di madre, magari con un fiore rosso in mano, scoprirai quello che adesso fatico a farti capire. Meglio un figlio morto, partigiano gappista, che un ancora vivo traditore fascista. Una storia di coraggio.